Allora, oggi inizieremo il capitolo 35. Abbiamo studiato fino adesso il capitolo 34, che iniziava parlando proprio di Avraham, Yitzhak e Yaakov, che loro erano come un cocchio, così ha tradotto. In altre parole, loro non avevano volontà. Non è che non avevano volontà perché erano dei robot, perché loro erano l'emblema dell'annullamento totale ad Hashem. Quindi, Avraham Avinu, all'età di 99 anni, gli viene annunciato che avrà un figlio. E lui non sperava di avere un figlio. E all'età di 100 anni gli nasce questo figlio. Un giorno Hashem gli dice: prendi il figlio. E dice: va bene, ne ho due perché aveva anche Ishmael. Sacrificamelo. Avrà una discussione con Hashem semplicemente per capire di quale figlio stai parlando. Allora gli dice: il figlio che ami. Dice: vabbè, è un padre, ama tutti i figli. Quello unico. Ognuno è unico per la madre. Allora Hashem gli dice: Yitzhak. E da lì vediamo che Avraham Avinu si mette in opera e non fa nessun commento. Avraham Avinu aveva una grande difficoltà perché Hashem gli aveva promesso che da Yitzhak avrebbe avuto tutta la sua generazione, tutta la sua discendenza, che i suoi figli saranno come le stelle. Come la sabbia, numerosi come la sabbia. E qui succede che Hashem gli dice: prendi tuo figlio e sacrificalo per me. Avraham Avinu non esita un secondo, anzi si sveglia al mattino prestissimo per fare tutto al massimo delle sue capacità. Sella lui il cavallo personalmente e tutta la storia che conosciamo. Ora andiamo da Moshe Rabbeinu, che Moshe Rabbeinu si rivolge ad Hashem e gli dice: perché hai fatto questo al tuo popolo? E Hashem gli risponde: ah, peccato che non ci sono più quelli di una volta. Sapete che in ogni generazione si dice così, ed è vero. Ho letto del Rebbe precedente che quando aveva 5 anni, suo padre gli dice: vai a sederti in sinagoga, ci sono degli anziani, Hasidim, che stanno parlando cose interessanti. E lui si siede e sente un Hasid anziano che dice: ah, dove sono i Hasidim di una volta? Di fronte a lui c'era un altro Hasid anziano che gli ha detto che lui, quando aveva 5 anni, era seduto con suo papà in una riunione di Hasidim e uno aveva detto, anziano, aveva detto: ah, dove sono i Hasidim di una volta? Non è un modo di dire, è proprio così. Ogni generazione che passa, perdiamo una qualità, perdiamo delle virtù, perdiamo dei talenti, come si può dire. Il talento di Avraham, Yitzhak e Yaakov, ecco perché sono così importanti, è che noi ogni volta che ci rivolgiamo ad Hashem, quando facciamo la tefilah, diciamo Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Moshe Rabbeinu era, in alcuni aspetti, molto più importante di Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ma Hashem cercava questa qualità in Moshe Rabbeinu e ha avuto nostalgia di questa qualità che senza esitare poteva trovare da Avraham, Yitzhak e Yaakov, la qualità dell'annullamento totale davanti a Kadosh Baruch Hu. È vero, Marisa, hai detto giusto, giustamente, non è per lui, non è per lui, è per il popolo, ma la risposta è: a Kadosh Baruch Hu fa solo bene, sa quello che fa, è tutto sotto il suo controllo. Un mesetto fa abbiamo dedicato una lezione su il Bitachon, se vi ricordate, proprio sulla parasha che abbiamo letto ieri, sul fatto che Moshe Rabbeinu ha saputo che è stato scoperto perché ha ucciso il primo terrorista della storia, perché l'egiziano che ha abusato della moglie dell'ebreo era un terrorista, e quindi Moshe Rabbeinu, senza esitare, ha ucciso il terrorista, ha avuto paura e ha detto: Aia, Achen Nodah Hadavar. E la Torah ci sottolinea il fatto che Moshe Rabbeinu ha avuto paura, è una emozione sua, non so cosa può interessarci. Avevamo spiegato che il fatto che una persona ha paura significa che ha un attimino di defiance sulla totale fede e fiducia in HaKadosh Baruch Hu, e questo ha portato a delle conseguenze che il faraone voleva, non solo voleva, ha condannato a morte Moshe e miracolosamente si è salvato. Infatti, quando Moshe Rabbeinu si oppone alla volontà di Hashem di andare a essere lui il salvatore, di andare in Egitto, non perché non fosse d'accordo con Hashem, ma perché diceva: io ho un fratello maggiore, è più bravo di me, io balbetto, lui no, manda lui. Se già mandi qualcuno a salvare il popolo, manda direttamente Mashiach. Moshe Rabbeinu ha avuto questa discussione, e quando ha detto balbetto, Hashem gli ha ricordato che lui si è trovato davanti al tribunale, credo che avesse 15 anni, e le ha detto: chi è che ti ha dato la bocca per parlare quando dovevi difenderti? Chi è che ti ha reso il tuo collo duro come il marmo quando il boia doveva tagliarti la testa? Chi è che ha reso ciechi tutti quanti quando sei scappato? Chi è che ha reso muto il faraone quando ha saputo che sei scappato e non ha chiesto a nessuno di cercarti perché eri un ricercato? Allora, Anochi Hashem. Quindi non venire a dirmi che sei balbuziente. Se io ti dico di andare, prendi e vai. E questo è un pochino la differenza che vediamo tra Avraham, Yitzchak, Yaakov e Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ha avuto un attimino questa mancanza di totale fiducia, e avevo spiegato che la totale fiducia significa che HaKadosh Baruch Hu non è limitato nei limiti che abbiamo noi, che se io subisco un torto, non perdonerò mai. E anche se decido di perdonare, posso perdonare una volta, due volte, tre volte no, non credo, quattro volte sicuramente no. E noi chiediamo ad Hashem tutta la vita, mattina, pomeriggio e sera: Selach lanu avinu ki chatanu, mechal lanu malkenu ki fashanu. HaKadosh Baruch Hu non è umano e non ha i limiti degli esseri umani. E quindi la totale fiducia che dobbiamo avere nei suoi confronti è che lui può fare qualsiasi cosa, anche a chi non se lo merita assolutamente, come ai ufficiali nazisti che vivono 100 anni, ma quello ve l'avevo già spiegato, il motivo per il quale vivono così tanto. Ma nella logica uno non capisce come mai le persone più longeve di questa terra sono gli ufficiali nazisti. Ma perché HaKadosh Baruch Hu non ha i limiti che abbiamo noi, e quindi quello che ha ottenuto Moshe Rabbeinu con le esperienze della sua vita, Avraham, Yitzchak e Yaakov ce l'avevano di natura. Avraham, Yitzchak e Yaakov erano di natura delle persone così speciali che sapevano e capivano e vivevano in un totale annullamento verso HaKadosh Baruch. Ciò non toglie che Moshe Rabbeinu avesse delle qualità, delle virtù, dei talenti che loro non avevano. Ma in questo Hashem dice: ah, dove sono quelle persone che quando dicevo di fare qualcosa lo facevano e basta? E questo Pasuk che giustamente tu dici abbiamo studiato oggi, è un passo che ci deve accompagnare tutta la nostra vita. Hashem ci ha chiesto di fare: fidati, fidati, non star lì a fare domande, non star lì a dire: ho fatto ieri, oggi non serve. Noi siamo il popolo che senza il popolo non c'è il re. Noi siamo il popolo che senza il popolo non c'è la Torah. Noi siamo il popolo che senza il popolo, come c'è scritto nella prima parola della creazione, Bereshit, Be vuol dire all'interno dell'inizio, è una lettera in più, Bet Reshit. Bet vuol dire due, due vuol dire per la Torah e per il popolo ebraico. Noi siamo il popolo che senza il popolo, questo popolo, non c'è il il mondo. Quindi non posso mai dire a Hashem, vero che non cambia se oggi non faccio, se oggi trasgredisco. Tu sei il popolo. Tu sei il popolo, tu sei quello per il quale Hashem ha creato il mondo, ha portato la Torah e ha scelto te. Tu sei lui. E quindi da Avram, Yitzhak e Yaakov dobbiamo sempre imparare di non mettere in discussione, di non porci domande, di imparare, di studiare, di cercare di capire, per quello che siamo questa sera a studiare Tanya, perché dobbiamo capire, perché Hashem vuole questo, Hashem vuole essere capito, essere inteso, essere studiato. Però prima di qualsiasi cosa dobbiamo mettere in pratica. E per quel motivo abbiamo ricevuto la Torah come. Sappiamo bene che la frase più importante che abbiamo mai detto è faremo e ascolteremo. E queste sono le qualità di Avram, di Yitzhak e di Yaakov. Faremo e ascolteremo. Ascolteremo vuol dire impareremo, cercheremo di capire, cercheremo di approfondire, cercheremo di legarci con l'intelletto in ogni cosa che Hashem ci comanda di fare. Ma è una tappa successiva. La prima tappa è faremo, naaseh v'nishma. Quindi spero che abbiamo un pochino chiarito. Se no, ne riparliamo perché altrimenti la lezione di stasera non è una lezione di Italia. Bene. Vedo che stasera siamo in 26, che è il valore numerico del nome di Hashem. Quindi Akadosh Baruch Hu credo che possa accontentarsi e dire ok, la lezione di Zoom ci sono 26 persone, la mia firma, ok, è tempo di Mashiach. Può già arrivare. Buona salute a tutti quanti. Iniziamo allora la lezione con il capitolo 35. Il capitolo 35 vuole tornare alla prima pagina del Tanya. La prima pagina del Tanya non è il capitolo 1, non è neanche la prefazione. La prima pagina del Tanya è semplicemente una frase, un passuk della Torah. Il Tanya apre, quando apri il libro di Tanya, non ce l'ho. Quando apri il libro di Tanya, la prima pagina che vedi è il nome del libro e sotto c'è scritto basato sugli insegnamenti dei miei maestri per capire una frase della Torah, un passuk della Torah. Quale passuk? Il passuk dice così: Ki karov elecha davar me'od beficha uvilvavcha la'asoto, che è molto vicino quello che io ti insegno, quello che io ti comando, alla tua bocca e al tuo cuore per mettere in pratica. Tutto il Tanya viene a spiegare questa frase della Torah. Chi dice questa frase della Torah? Moshe Rabbeinu nella parasha di Nitzavim, o Vayelech, credo Nitzavim. Dice Moshe Rabbeinu che tutta la Torah, le 613 mitzvot, poi tutte quelle altre che insegnerà Moshe Rabbeinu, le mitzvot non scritte nella Torah, e tutto quello che Chachamim ci insegneranno dopo, che è già tutto stato insegnato da Hashem a Moshe Rabbeinu, tutto questo infinito, Moshe Rabbeinu fa sì che sembra nulla e dice: No, è tutto facile, è molto vicino a te. Allora il Tanya dice: Siccome la Torah è Emet, Emet vuol dire l'assoluta verità, vuol dire che è veramente facile, ma non è facile, è la cosa più difficile che c'è. E quindi, come facciamo a capire che è facile essere un ebreo che mette in pratica tutte le mitzvot della Torah, le mitzvot a sé, le mitzvot lotase, le mitzvot quelle attive, quelle passive, con tutti gli insegnamenti dei Chachamim che sono quasi, se si può dire, infiniti. Ora, qual è la difficoltà di capire questo pasuk? Non ve lo devo spiegare. Fare una mitzvah è difficile, non fare una averà è difficile, e tutto questo perché? Perché noi abbiamo ricevuto in dotazione una bestia che si chiama Yetzer Hara, l'anima, scusate per questa, però dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Nel Tanya si chiamano Nefesh HaBeHamid, l'anima animalesca, quindi quella non ci lascia assolutamente percorrere la nostra strada per arrivare a destinazione. Come David HaMelech dice nel capitolo 119, il capitolo più famoso del Tehillim, Ner Leragli Devarecha Veor Linetivati. È una candela ai miei piedi, la Torah, è una luce, un fascio di luce nel mio percorso. Quindi quando io ho la Torah come GPS, non ho nessun intralcio nella mia vita. Non mi trovo davanti a dubbi, non mi trovo davanti a dilemmi, non mi trovo davanti a difficoltà. Sì, ma chi l'ha detto? L'ha detto David HaMelech. Io invece, mamma mia, dalla mattina alla sera che sono messo in discussione dalla mattina alla sera che non riesco ad essere quello che sono, che non riesco ad esprimere chi sono veramente, che non riesco a mettere in pratica una cosa come, così semplice come dice Moshe Rabbeinu, quella dell'essere vicini a Hashem e legati ad Hashem. E questo Yetzer Hara fa sì che la mia vita diventi una guerra, la mia vita diventi un combattimento quotidiano, giorno per giorno, da quando mi sveglio la mattina fino a quando vado a dormire. E quanto dura questo combattimento? Dovrà più o meno a un certo punto indebolirsi il nemico. E invece il nemico non si indebolisce. Fintanto che una persona vive e respira, Hakadosh Baruch Hu gli tiene dentro il suo cuore il Yetzer Hara, perché ce l'abbiamo scritto nello Shema. E cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che, sapete, c'è una cosa carina che hanno chiesto a qualcuno, ma hanno visto una persona molto molto anziana e hanno chiesto a questa persona, ma è vero che all'età di 90 anni uno non ha più Yetzer Hara? Uno non ha più questi impulsi? Questi interessi verso tutto quello che è una trasgressione? E lui ha detto: veramente non so dirti, mi dispiace, ho solo 89 anni, per ora non è cambiato nulla. Quando compirò 90 anni, forse qualcosa cambierà. Ma è una verità. Una persona fino alla tomba si porta dietro questo problema che si chiama Yetzer Hara. È vero che cambia in base all'età, cambia anche in base alla situazione sociale della persona. È un trasformista incredibile, Yetzer Hara. Cambia anche in inverno e in estate, perché l'Yetzer Hara dell'estate non è l'Yetzer Hara dell'inverno. È un Yetzer Hara a 4 stagioni. È un Yetzer Hara che al mattino sa qual è la tua debolezza del mattino e al pomeriggio sa qual è la tua debolezza del pomeriggio e alla sera quella della sera, e lui continua a modellare se stesso per far sì che tu non possa mai trovare la strada per Ner Leragli Devarecha, per arrivare alla tua destinazione. Una volta avevo fatto l'esempio delle Zarara come un difensore di una squadra di calcio, che lui dal primo all'ultimo minuto della partita ha solo uno scopo, quello di confondere l'attaccante della squadra avversaria per 90 minuti. È faticosissimo, è molto più bello fare l'attaccante, perché quando fai l'attaccante ogni tanto hai qualche soddisfazione, ho fatto gol. Ogni tanto hai qualche soddisfazione che ti ritrovi a portare avanti come un eroe tutta la squadra. Il difensore è sempre messo in ombra. Non è mai famoso come un attaccante, non viene mai pagato come un attaccante. Non ha mai la soddisfazione che ha un attaccante. Perché? Perché tutto il suo lavoro, dal primo all'ultimo minuto, e se ci sono i tempi supplementari, finché gli scoppiano i polmoni, deve star lì soltanto a dar fastidio all'attaccante della squadra avversaria. E questo è il lavoro dello Yetzer Hara. Io devo fare gol, devo portare a casa un risultato, c'è qualcuno di fronte a me che da quando inizia la partita, che è la nascita fino all'ultimo momento della vita, e lui è lì. Se ci sono io, c'è anche lui. Se lui non c'è, la partita è finita. Quindi meglio che ci sia, ma dall'altra parte non fa altro che dare fastidio. Ora, per capire il problema, che affronteremo fra qualche minuto leggendo il capitolo 35, il problema del Benoni. Chi è il Benoni? Il Tanya ha scritto questo libro a un tipo di persona che si chiama il Benoni. Il Benoni è la persona che riesce a controllare 24 ore su 24 il suo Yetzer Hara. Ora, ci sono tre tipi di persone: il Tzaddik, il Benoni e il Rasha. Del Rasha non parliamo proprio, perché il Rasha è quello che va in giro a fare danni. Il Benoni è colui che non vuole fare danni. È colui che dice a Yetzer Hara: mi hai chiesto di, mi hai proposto di raccontare agli amici al bar le malefatte del nostro amico che stasera non c'è, chiudo la bocca e non racconto la Shonara. Mi hai chiesto di pensare qualche pensiero impuro, cambio subito la memoria fissa e penso a cose positive. Mi hai chiesto di andare a fare una Averà, non faccio la Averà. Questo è il lavoro del Benoni. Il lavoro del Benoni è il lavoro più frustrante che c'è. Adesso vi spiego perché. E vi faccio un esempio molto attuale. Chi vive in Israele, ma non è vero che è solo per chi vive in Israele, ma l'esempio, diciamo, è più realistico per chi vive in Israele, sa che ogni giorno sente nelle notizie, alla radio o in televisione, sente che i servizi segreti israeliani oggi sono riusciti a debellare una minaccia, che sia Hamas, che sia Fatah, che sia l'autorità palestinese, che sia, cambia solo il nome. Questo gruppo di terroristi, l'altro gruppo di terroristi, al nord di Israele, al sud di Israele, al centro di Israele, da questa parte, dall'altra parte, c'è stato un tentativo di attacco terroristico in questa regione, in questa zona, in questa località, in questo kibbutz, in questo moshav, tutti i giorni, da quanti anni? Da quanti anni che va avanti questa storia? Non dal 48, molto prima. Forse prima del 48 non c'erano i servizi segreti, forse c'erano, ma sono 130 anni che gli ebrei in Israele subiscono e subiscono e subiscono. Adesso una mattina si sveglia uno del Shabak, Sherut Bitachon Klali, che sono i servizi segreti israeliani, e dice: basta, ce la faccio più. Non ce la faccio più. Tutti i giorni, e ascoltare le telefonate e con i droni e con tutti i sistemi informatici e tutti i sistemi all'avanguardia che abbiamo per cercare di fermare un attacco che non è forse, perché questa gente si sveglia ogni mattina con un solo scopo: come faccio più danni possibili. Oggi devo vedere in che modo fare più danni, e spero di essere stato scelto io oggi, e se non è oggi sarà domani, quindi aspetterò il mio turno. Questi sono queste sono le notizie che sentiamo ogni giorno, queste sono la realtà di tutti i giorni, le persone che vivono intorno a noi, e purtroppo anche non solo intorno a noi, ma anche dentro di noi. In Israele c'è molto è molto diffusa questa frase Gais Hamishi. Gais Hamishi significa, tradurlo in italiano, allora, ogni esercito ha un'armata. L'armata è divisa, chiamiamoli battaglioni. Il quinto battaglione, la quinta colonna. Negli anni 30 in Spagna c'era la rivoluzione e hanno chiesto, non ricordo purtroppo chi era, il comandante delle forze ribelli, hanno chiesto a lui quanti battaglioni hai, ha detto ne ho quattro più uno, o anche il quinto battaglione. Chi è il quinto battaglione? Sono quelli che vivevano all'interno della capitale, all'interno degli uffici, che erano dei traditori, che non aspettavano altro che il momento per poter aiutare l'armata dei ribelli e far cadere il re, far cadere il governo, far cadere quello che doveva far cadere. Da lì è nata questa idea che si chiama in ebraico Gaius Hamishin, il quinto battaglione. Purtroppo noi abbiamo i nemici a sud, i nemici a nord, i nemici a nord-est e i nemici a sud-est. Sono quattro, più il quinto che si trova in Israele. Quelli fanno più paura di tutti. E di quelli noi dobbiamo preoccuparci più quanto Hamas fa paura, quanto la Hezbollah fa paura e quanto tutti gli altri nemici possono far paura, ma chi fa più paura di tutti sono quelli che sono dentro di noi. Tutto questo è una realtà e la gente che lavora nei servizi segreti, che sono persone che non hanno notorietà, chiaramente, non sono persone che diventano famosi. L'unica soddisfazione che loro hanno, e non è poca, è quella di sapere che oggi ho salvato altre vite. Questa è la loro soddisfazione. Ma quanto può durare? Una vita intera, una carriera intera? Sì, una carriera intera. Vi ricordate il 7 di ottobre quando c'è stato questo terrorista maledetto che ha telefonato a suo papà e ha detto passami la mamma, perché devo dire alla mamma quanto può essere fiera di me perché oggi ho massacrato 10 ebrei. E dall'altra parte c'era un soldato che è andato di sua iniziativa perché non era neanche stato chiamato alle armi, ma appena sentito che c'era bisogno di lui. È andato e di lui si diceva, chiaramente un soldato immaginario, ma no, è un soldato reale tutti i giorni, che chiamava la mamma dicendo: Mamma, oggi ho salvato 10 ebrei, 10 persone, 10 innocenti. E quindi la vita in Israele, sotto questo punto di vista, può essere difficile. Non vorrei dilungarmi e non lo farò. Ma non crediate che è un problema che esiste solo in Israele. Abbiamo scoperto il tappo il 7 di ottobre e abbiamo visto che le università più rinomate negli Stati Uniti erano ben felici quando tutti i partecipanti alle manifestazioni anti-Israele erano iscritti alle loro università. E non solo loro, eccetera, eccetera, il mondo intero si è risvegliato come ha detto una volta un giornalista italiano, si chiamava Indro Montanelli, aveva detto che l'antisemitismo non è mai morto, semplicemente ogni tanto si addormenta e ogni tanto si risveglia. Ora, tutto questo era un esempio e quindi per finire l'esempio, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Dite voi.
Di essere più uniti possibile.
Bravissima. La verità, questa è l'unica soluzione che noi abbiamo, ma la vera soluzione reale, quella di eliminare il nemico, non c'è. È una soluzione che non è prevista. Questa è la verità. Noi dobbiamo vivere in questa realtà e lo stiamo facendo da 3.300 anni. È sempre stato così. Siamo usciti dall'Egitto, ci siamo appena liberati di un tiranno, del faraone, e ci siamo trovati davanti a Malek. Abbiamo finito con Amalek, ci siamo trovati davanti a Balak. Balak era quello che aveva pagato Bilam per maledirci. E abbiamo trovato davanti il gigante Og, il gigante Sihon, e i sette popoli, Canaani, Hittì, Perizzì, Ebusia, Girgashia, Emori. E da lì la storia va avanti. Con i Pelishtim abbiamo una storia antichissima. In ogni generazione lo diciamo alla sera del Seder, Bechol, Dor, Vador, Omdim, Aleinu, Lechaloteinu. Ogni generazione si alzano per eliminarci, Veakadosh Baruch Hu Matzilenu Miadam, Akadosh Baruch Hu ci salva. Perché io devo nascere in un mondo dove ci sono delle persone che ogni mattina si svegliano volendo eliminarmi? Perché devo vivere in un mondo così? E come faccio a risolvere? La risposta è: chi ti ha detto che tu devi risolvere? Chi ti ha detto che tu puoi risolvere? Chi ti ha detto che può esistere un altro tipo di mondo? Il mondo è questo, non ce n'è un altro. In questa epoca della storia è così. Perché? Perché lo vuole lui. Il giorno che lui smetterà di volere questo tipo di mondo, non ci sarà più una minaccia per nessuno. Adesso lui vuole che si viva sotto una minaccia, perché lo scopriremo nel capitolo 35. La stessa cosa, tutto quello che vi ho raccontato adesso, che è un esempio, ma è la realtà, lo portiamo dentro noi stessi. Lo portiamo dentro il nostro cuore e ci svegliamo la mattina e diciamo: ancora oggi ho 30 anni, ho 50 anni, ho 70 anni, ancora oggi devo svegliarmi e di nuovo affrontare questa minaccia che si chiama Yetzer Hara, che vuole farmi cadere nell'impurità, che vuole staccarmi dalla sorgente della vita, che vuole strapparmi dalla corona del re. Ancora oggi posso a un certo punto della mia vita sentirmi stufo, è stanco, è depresso, è davvero non avere la forza di reagire dopo tutti questi anni. Quando ero giovane dicevo: vabbè, adesso sono giovane e sarai forte, poi vedrai che col tempo passa. Boh, chi l'ha detto che passa? Cambia. Yetzer Hara più difficile è l'abitudine. Non c'è Yetzer Hara più difficile dell'abitudine. E questa è la prima cosa che ha detto Hashem a Moshe Rabbeinu. Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu: prima cosa devi cambiare le abitudini. E poi potrai diventare la guida per il popolo. Non ve lo spiego perché è un po' lungo, ma nelle parole che Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, nelle prime quattro parole, c'è scritto questo: devi cambiare le abitudini. E la stessa cosa succede ogni volta che io apro il libro del Tanya. Fino adesso sono abituato a vedere il mondo in una certa prospettiva. Quando apro il Tanya devo ringraziare l'autore, l'Admura Zaken, e devo dire grazie, perché aprendo il Tanya cambio completamente modo di vedere le cose, cambio le mie abitudini. Però Yetzer Hara è sempre lì, perché Yetzer Hara è l'abitudine. È vero che cambio abitudine, ma lui è un trasformista, lui si modella in base alla situazione in cui si trova. Cosa pensate? Che nelle yeshivot, dove c'è gente che studia Torah dalla mattina alla sera, non c'è Yetzer Hara? Come se c'è Yetzer Hara? Yetzer Hara c'è sempre, c'è dappertutto, finché uno vive. L'unico che non ha lo Yetzer Hara è il Tzadik. Capitolo 10 del Tanya, che spiega che i Tzadikim non hanno Yetzer Hara. Ma noi non siamo Tzadikim. Noi chi dovremmo essere? Dovremmo essere dei Benonim. Che cos'è il Benonim? È colui che combatte. Ora vi faccio l'ultimo esempio e poi andiamo a studiare dal testo. Se volete capire che cos'è un Benoni, vi faccio un altro esempio, purtroppo sempre dell'attualità in cui stiamo vivendo. Un soldato ha a disposizione delle granate. Sapete cosa sono le granate? Le bombe a mano. Come si fa a far scoppiare una granata? C'è un anello con una sicura. Il soldato prende la granata e tiene il tappo, tira via la sicura e poi lo deve lanciare. Ha pochi secondi per lanciarlo, ok? Quando lascia il tappo, fintanto che tiene il tappo stretto nella sua mano, non succede niente. È come se avesse la sicura. Ora, che cos'è il Benoni? Che cos'è ognuno di noi? Cosa dovrebbe essere ognuno di noi? Perché il Benoni è la nostra aspirazione. È praticamente un soldato che ha una bomba a mano, a cui ha tolto la sicura e lo sta tenendo con la mano. Appena lascia, cosa succede? Scoppia. Appena lascia, fa danni. Appena lascia, distrugge. Ora, perché sto dicendo questo? Perché Benonia Yetzer Hara, come ce l'abbiamo noi, ma lui lo tiene così per il collo. E tutta la vita deve tenere Yetzer Hara per il collo. Appena lascia, purtroppo noi non siamo dei Benonim e noi non teniamo Yetzer Hara per il collo e quindi i pensieri negativi che abbiamo verso altre persone, verso delle trasgressioni, a volte abbiamo usato la bocca per dire cose che non dovevamo dire o per mangiare cose che non dovevamo mangiare e abbiamo fatto cose che non dovevamo fare. Non siamo neanche dei Benonim, ma almeno avere l'aspirazione, almeno capire che cos'è il Benoni. Il Benoni è uno che tiene per il collo lo Yetzer Hara 24 ore su 24. Cosa dite? Un soldato che tiene la granata e sa che scoppia prima se la lascia, ma quanto può tenere la granata in mano? Quanto può
Pesante.
tenere?
È pesante.
Pesante, certo. E ti dicono tu ti devi andare a dormire con e ti devi svegliare con e la devi portare con te al lavoro, devi portare con te nell'Egitto, sempre devi tenere la granata chiusa. Questa è la dura realtà del Benoni. Può il Benoni svegliarsi una mattina e dire perché Hashem mi hai fatto questo? Ecco, dopo che l'autore del Tanya ci ha dato 9 capitoli spiegandoci la gioia che abbiamo e la gioia che ha Hashem di noi, può spiegarci come il Benoni può affrontare anche questo. E tutto questo servirà per capire la frase che quello che Hashem ci ha comandato è facile e vicino alla nostra parola, al nostro cuore per metterlo in pratica. Parola, cuore, pratica vuol dire pensiero, parola ed azione. Beficha uvilvavcha la'asoto. Noi non abbiamo studiato il capitolo 17. Il capitolo 17 nel Tanya è iniziata la spiegazione di questo argomento che Admura Zaken ha messo in hold, ha messo in pausa e lo riprende nel capitolo 35. Il vero problema che ha il Benoni e che abbiamo ognuno di noi non è tanto che Hashem ci ha dato uno Yetzer Hara con cui dobbiamo combattere, perché noi nella nostra mente, che cos'è lo Yetzer Hara? Come ho fatto prima l'esempio, io sono un attaccante, lui è un difensore. E io devo combattere contro di lui. Mi mettono sul ring, io sono un pugile e lo Yetzer Hara è un altro pugile e vediamo chi vince. Il problema che Hashem ha fatto è che ha messo l'anima divina, che era stata creata, ma era ancora parte del mosaico del trono di Hashem, quindi noi arriviamo da lì, arriviamo dal trono di Hashem, l'ha presa da lì, l'ha sganciata, l'ha strappata dal trono e l'ha messa non sul ring, l'ha messa dentro lo Yetzer Hara. Perché fra poco leggeremo che l'anima divina si è vestita nell'anima animalesca. E quindi l'unica cosa che può fare ognuno di noi è quella di controllare, ma non potremo mai cambiarlo lo Yetzer Hara. È quello che ci fa cadere le mani, come si dice. E questa è la nostra frustrazione, quella di combatti, 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 ma non cambierà mai la situazione. È quello che ci dà fastidio, ma almeno fammi vedere un risultato. Il risultato è che oggi sei migliore di ieri. Sì, è vero, sono migliore di ieri, ma anche Yetzer Hara è migliorato. Se è vero che ero in Serie C e adesso sono in Serie B e l'anno prossimo sarò promosso in Serie A, ho capito. Ma in Serie C, in Serie B, in Serie A ci sono gli avversari di Serie C, di Serie B, di Serie A. E se io vado avanti e arrivo in Serie A, poi da lì vado, come si chiama, la Coppa dei Campioni, la Champions, e poi se sono eletto finisco nella nazionale, e nella nazionale ci sono gli avversari che sono quelli della nazionale dell'altro paese. Vuol dire dove vai? È vero che tu sali, non è che sei rimasto allo stesso livello. Certo, ogni giorno tu migliori. Ogni giorno vai avanti, però gli avversari sono sempre più forti e questo è lo Yetzer Hara. E quindi come facciamo a dare la forza a ognuno di noi Come fa ogni mattina ognuno di noi a dire, ok, oggi c'è una guerra da combattere, combattiamola. I soldati si demoralizzano, noi non abbiamo il privilegio di poterci demoralizzare. Come ha detto la signora Miriam prima, l'arma che abbiamo è l'unione. È vero, l'unione tra di noi è fortissima, è quasi tutto. L'unione tra di noi, ma anche l'unione con Hashem. Se devo scegliere le due, devo scegliere l'unione fra di noi, perché abbiamo studiato il capitolo 32 di Tania, che la mitzvah di ama il tuo prossimo come te stesso è la mitzvah più importante fra tutte le mitzvot. Anche sulla mitzvah di amare Hashem, di temere Hashem, di servire Hashem. È la più, come ha detto Rabbi Akiva, è la mitzvah più importante che c'è. Come ha detto Hillel HaZaken, quello che cos'è tutta la Torah? Quello che non vuoi che l'altro faccia a te, non farà agli altri. Questa è tutta la Torah. Vuol dire che l'unione è più forte di tutto. Lo troviamo anche nelle prime generazioni. Il diluvio universale è arrivato perché non c'era rispetto tra le persone. Dopo il diluvio universale, c'è stata una decadenza della morale uguale come prima. Ma non c'è stato un altro diluvio universale. Perché? Perché c'era rispetto. Infatti sono riusciti a costruire la Torre di Babele perché erano uniti. E infatti Avraham Avinu, poi lui ha ereditato tutte diciamo, i meriti che loro avevano, che loro non potevano ricevere. È lunga da spiegare, fidatevi. Ma no, Noè non aveva niente da ereditare perché non c'era unione fra le persone. La Torah dice che la terra si era riempita di Hamas. Hamas vuol dire appropriazione indebita, vuol dire furto. E quindi non c'era ricompensa per nessuno. A differenza di le generazioni dopo il diluvio universale, che l'unione li ha resi indistruttibili, invincibili. E questa è la nostra.
Unione contro Hashem.
È vero, infatti, ma è la cosa più strana perché la Mishnah dice che Avraham Avinu ha preso i meriti di tutte le generazioni. E perché su Noach non c'è scritto che lui ha preso i meriti di tutte le generazioni? Su Noach c'è scritto 10 generazioni da Adam fino a Noach, fino a che Hashem ha portato il diluvio. 10 generazioni da Noach fino a Avraham, fino a che è venuto Avraham, ha preso i meriti di tutti. E perché Noach non aveva meriti? Perché non c'era unione. Loro credevano in Dio, fino ai tempi di Noè credevano in Dio, ma non c'era unione e quindi non avevano meriti perché hanno distrutto il mondo. Noi siamo in questo mondo per mantenerlo, noi siamo in questo mondo per mandarlo avanti, per essere soci con Hashem nella creazione. Loro l'hanno distrutto. Le generazioni successive non credevano in Hashem, ma il mondo non l'hanno distrutto. Anzi, hanno fatto la Torre di Babele per combattere contro Hashem. Chiaramente era gente di poca cultura, non avevano ancora la Torah, quindi potevano pensare nella loro immaginazione di poter combattere contro Hashem. Però avevano dei meriti, quali meriti? Che hanno mandato avanti il mondo. E perché non li hanno ricevuti loro i meriti? Perché i meriti a chi li chiedi? A chi chiedi il merito? A colui che ti deve dare il merito. E chi deve dare il merito? Hashem, ma loro non credevano in Hashem e quindi i meriti Hashem non poteva darli a loro. A chi li ha dati? Ad Avraham Avinu. Però c'erano. Perché c'erano? Perché erano uniti fra di loro. Quindi questa è la forza dell'unione. La forza dell'unione è la forza che manda avanti il mondo. E manda avanti e protegge e mantiene e aiuta. E quindi questa è la soluzione momentanea, la soluzione parziale, la soluzione non è definitiva, è la soluzione che abbiamo in questa epoca della storia per poter mandare avanti il mondo, rimanere uniti. Se siamo uniti, possiamo andare avanti. Abbiamo 10 minuti, leggeremo un po' di Tanya. Ora lui torna al capitolo 17 e dice che devo andare avanti e devo spiegare quello che ho iniziato nel capitolo 17. Quindi, riga 2. Siamo al capitolo 35, cerchiamo di spiegare ulteriormente la locuzione per farlo. Cosa vuol dire per farlo? Perché se io traduco in italiano il pasuk, ki karov elecha davar meod beficha uvir vavcha la'asoto, è tutto molto vicino a te, questa cosa. Quale cosa? La Torah, alla tua bocca, al tuo cuore, per farlo. Ora, l'autore del Tanya ha detto, noi non ti chiediamo. Hashem non chiede a nessuno di noi di avere una vita facile nell'eliminare lo Yetzer Hara, perché non succederà. A chi succede che perde lo Yetzer Hara? A El Tzadik. Se lo deve meritare. È un regalo che Hashem dà. Questo è scritto nel capitolo 14. Alla fine del capitolo 14 dice che quando un Benoni ha dato il massimo di sé, Hashem può decidere di regalargli l'anima di un tzaddik e quindi gli toglie lo Yetzer Hara. Bene, ma non è una regola. La regola è che combattere non è facile. Cos'è facile? Fare con le mani. Fare una mitzvah alla fine non è difficile. Non ha cambiato né me né lo Yetzer Hara, però l'ho potuto fare. Quando una persona ha fatto una mitzvah non si sente stanco, anzi si sente soddisfatto, si sente appagato, si sente di aver mandato avanti il mondo, di essere socio in Hashem, con Hashem nella creazione del mondo. E quindi adesso dobbiamo cercare di spiegare ancora un po' la parola per farlo. Cerchiamo pure di capire almeno un po' con lo scopo della creazione degli uomini medi, in altre parole del Benoni, perché è stato creato il Benoni. E della discesa delle loro anime in questo mondo per vestirsi dell'anima animale che proviene dalla Kelipa e dalla Sitra Achra. Kelipa vuol dire buccia, Sitra Achra e in aramaico significa l'altra parte. Vuol dire non la parte della Kedusha, non la parte del bene, ma il nostro corpo, come viene scritto nello Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dice che il corpo è la buccia del serpente, scusate, la pelle del serpente. Aia. Quindi io sono un serpente? Sì, in qualche modo il mio corpo deriva dalla pelle del serpente, quindi dal peccato originale, eccetera, eccetera. Così viene chiamato. Allora, perché l'anima divina? Questa è la domanda. Perché l'anima divina che stava tanto bene di fronte ad Hashem, come ha detto il profeta Elisha, l'allievo di Eliyahu HaNavi, ha detto, Chai Hashem asher amadeti lefanav, giuro in nome di Hashem, il quale stavo di fronte, quando stavi di fronte ad Hashem? Prima di scendere in questo mondo stavo di fronte ad Hashem. E lì stavamo male, stavamo benissimo. E cos'è successo? È successo che siamo venuti qui. E perché? Perché dobbiamo rivestirci con una pelle di un serpente dentro un corpo e avere anche come padrone di casa l'anima animalesca. E quindi il Tanya, giustamente, per aiutare il Benoni, chiede, cerchiamo pure di capire, riga 3, almeno un po' con lo scopo delle creazioni degli uomini medi e della discesa delle loro anime in questo mondo per vestirsi dell'anima animale che proviene dalla Kelipa e dalla Sitra Achra. E perché è difficile capire? Adesso ce lo spiega lui. Poiché nel corso di tutta la loro vita essi non saranno capaci di bandirla. Bandirla vuol dire di eliminarla, né di sloggiarla dal suo posto nella parte sinistra del cuore. Nel capitolo 9 l'autore del Tanya ha spiegato la geografia del corpo umano e ha detto che lo Yetzer Hara si trova nella parte sinistra del cuore, la parte più ampia che il cuore ha, dove passa, dove il sangue viene pompato. Invece l'anima divina si trova nel cervello, nella mente, e da lì ha una piccola rappresentanza nella parte destra del cuore che lo aiuta a contendere e a confrontarsi contro lo Yetzer Hara che sta nella parte sinistra del cuore. La parte sinistra del cuore è quella più importante, dove il sangue viene pompato in tutto il cuore, in tutto il corpo. Riga 10. Parentesi, in modo che nessuna delle sue fantasie impure possa più salire al cervello. Cosa vuol dire? Che il lavoro del Benoni è quello di non lasciare Lo Yetzer Hara appropriarsi della mia mente, delle mie idee, del mio pensiero. Quindi lui, quando arriva su, deve trovare una sbarra, deve trovare una barriera. Tu qui non passi. Questo è il Benoni. Ma anzi, dice, l'anima animale derivata dalla Kelipa, fin tanto che non sei un tzaddik, l'anima animale che arriva dalla Kelipa, dalla buccia, rimarrà. Sì, per gli uomini medi che sono i Benonim, essenzialmente e sostanzialmente nel suo pieno vigore e nella sua piena potenza. Così come avevi lo Yetzer Hara a 20 anni, così ce l'avrai a 30, 50, 70, 90, 120, finché respiri. Come alla nascita, salvo che le vesti dell'anima animale non vestono i loro corpi, come discusso in precedenza. E ve lo spiegherò un'altra volta questo perché non abbiamo tempo, mi devo fermare su questa riga un po' troppo tempo. Se è così, perché il pensiero, la parola e l'azione si chiamano vestiti, se è così, perché sarebbero discese le loro anime in questo mondo per penare invano? Sentite che belle parole. Per penare invano. Cosa vuol dire invano? Invano vuol dire che i servizi segreti israeliani ogni mattina devono ricominciare e noi ogni mattina abbiamo un Yetzer Hara che dobbiamo ricominciare. Sembrerebbe invano, ma poi scopriremo che non lo è assolutamente. Hashem non voglia. Per condurre guerra nel corso di tutta la loro vita contro la natura malvagia che essi non possono sconfiggere. Fortunato l'autore del Tanya, l'Admura Zaken, che parla del Benoni come di loro, perché lui era un tzaddik, non aveva Yetzer Hara, e poteva parlare del Benoni come di loro, come gli altri. Perché vedere una persona che sta penando tutta la vita perché deve combattere contro un nemico che ha dentro casa, il nemico che vive dentro di me, che si chiama proprio come ho detto prima, il quinto battaglione, è una cosa che può rendere la persona frustrata, ok? Leggiamo ancora qualche riga. Ma ciò che segue sia detto per loro consolazione. Vuol dire che abbiamo bisogno di essere consolati. Chi ha lo Yetzer Hara, e quindi oggi credo il 100% degli esseri umani che camminano e calpestano la terra, hanno Yetzer Hara, dobbiamo tutti essere consolati. Per confrontarli doppiamente ed assisterli, per rallegrare il loro cuore in Hashem, il quale dimora con loro quando studiano la Torah e si dedicano al suo servizio. Vedete, adesso stiamo studiando Torah. In questo momento Yetzer Hara è molto debole, in questo momento Yetzer Hara è molto, molto affaticato, è messo in difficoltà, è sotto la minaccia della luce dello Yetzer Hara. Come ho detto prima, David HaMelech dice, la Torah è la mia luce, la luce che mi illumina il percorso. Quando io studio Torah, ho il percorso davanti illuminato, vuol dire non ho intralci, non ho Yetzer Hara. Yechezkel Hanavi ha chiamato Yetzer Hara, credo che Yechezkel, Asiru Michshol Miderechami, togliete l'intralcio dalla strada del mio popolo, che è lo Yetzer Hara. E Yetzer Hara non è altro che intralcio. E quindi adesso io mi fermerei qui perché iniziamo un altro argomento che è bellissimo. Porta uno Zohar che racconta la storia di un Yenuka. Dovrò spiegare anche che cos'è l'Yenuka e che cosa ha detto. Ha detto una cosa molto profonda e questo sarà l'argomento del capitolo 35. Volevo finire la lezione stasera con una storia del Baal Shem Tov. Abbiamo ancora qualche minuto e ve la racconto molto velocemente. Come vi ho detto prima, il Tanya, quando noi studiamo il Tanya non solo che ci dà una prospettiva diversa su quello che abbiamo intorno, su quella che è la missione della nostra vita, ma solo studiare Tanya indebolisce lo Yetzer Hara. Hanno sempre detto così i Hasidim, quando l'Admur HaZaken apriva la bocca e ascoltavamo le sue parole, non sentivamo più lo Yetzer Hara. Il problema chiaramente era dopo, quando ognuno tornava a casa sua, ma questo è normale. Ci succede a tutti noi, chi di più, chi di meno, chi solo a Yom Kippur, chi solo alla Neilah di Yom Kippur. C'è questo momento durante l'anno o i momenti speciali nella vita, un momento di gioia, un momento in cui ci nasce un figlio, un momento in cui sposiamo un figlio, un momento, momenti più belli della nostra vita, in quel momento siamo liberi. Non siamo sottomessi a questi impulsi negativi. Perché? Perché dove c'è gioia c'è Hashem. E quindi, quando loro sentivano l'Admur HaZaken parlare, automaticamente non avevano più Yetzer Hara. Dicevano così i Hasidim. E quindi anche noi, quando apriamo il Tanya e leggiamo qualche riga del Tanya, ci sentiamo subito meglio. Il problema è che abbiamo una settimana da affrontare insieme e dobbiamo tenere la granata ben chiusa, tenuto per il collo il nostro Yetzer Hara. Vi racconto una storia del Baal Shem Tov. Allora, la storia del Baal Shem Tov, devo fare una prefazione. C'era. Con l'età uno dimentica i nomi. Lo suocero di Rabbi Shimon Bar Yochai. Aia. Purtroppo ho un lapsus che racconta il Talmud che lui doveva andare a salvare una persona dalla prigionia e si era portato dei soldi per il riscatto, soltanto che c'era un fiume davanti e lui non poteva attraversare il fiume. E lui ha detto a questo fiume, famoso fiume, Ghinai, Ghinai, ferma le tue acque. E il fiume gli ha risposto dicendo, perché dovrei? Sono stato creato per mandare avanti l'acqua da un posto all'altro. Le ha detto, io sto facendo una missione di Hashem, sto andando a salvare una persona dalla prigionia. Sapete che l'Halakha dice che per salvare una persona dalla prigionia è l'unico caso in cui si può vendere un Sefer Torah della sinagoga e con quei soldi salvare una persona. L'unico caso. Quindi lui dice: ma chi era Rav Zera? Ho un lapsus. E quindi lui dice: sto andando a fare una missione importantissima. E lui, il fiume risponde, anch'io sto facendo una missione importantissima. E lui dice, senti, io non ho tempo di discutere con te. O ti fermi, o... Scusate, sto cercando... No, niente, non trovo. Eccolo qua. Rabbi Pinchas Ben Yair, facilissimo. Quindi Rabbi Pinchas Ben Yair diceva al fiume che si chiamava Ghinai, questo fiume, Chalokhet Memchad, ferma il tuo corso, come gli ebrei sono usciti dall'Egitto, il mare si è aperto, come gli ebrei sono entrati in Israele con Yoshua Bin Nun, il Giordano si è fermato, e l'acqua continuava ad andare su come una torre, e tutte le nazioni hanno visto questa torre di acqua, hanno capito che il popolo sta arrivando. Chi ha avuto paura se n'è andato, uno dei sette se n'è andato era Girgashi, gli altri hanno detto no, no, noi combattiamo e così sono stati eliminati tutti. E la guerra è durata 14 anni, lunga. Cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo che Rabbi Pinchas Ben Yair ha detto, senti, non ho tempo di discutere, o ti fermi o ti fermo io. Dopo che vi ho raccontato, e quindi il fiume si è fermato. Dopo che vi ho raccontato questa storia, vi posso raccontare la storia del Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov ha sentito di una donna che era molto, molto generosa, una donna molto benestante, che ha fatto tantissime opere di bene. Ed era una donna molto conosciuta. E al Baal Shem Tov è arrivata la notizia che ha attraversato un fiume ed è annegata nel fiume. Il Baal Shem Tov si è adirato così tanto e ha decretato che quel fiume deve seccarsi. E così è successo che il fiume si è seccato. Perché? Perché il Tzaddik quando decide, Hashem obbedisce. Tzaddik gozer HaKadosh Baruch Hu Mekayem. Che cosa succede? Sapete, quando io dico che un tzaddik parla con un fiume, non è che sta parlando con l'acqua del fiume, sta parlando, allora, tutto quello che esiste materialmente esiste perché esiste spiritualmente, non c'è un filo d'erba in questo mondo che non ha il suo mazal. Così dicono i Chachamim. En lecha esev lemata, shen lo mazal lemala, hamakebo veomer lo gedal. Se c'è un filo d'erba che cresce, è perché il suo mazal spirituale gli dice cresci. Quindi quando noi diciamo che Rabbi Pinchas ben Ezra ha discusso con il fiume, Ginai, non è che ha discusso con le gocce dell'acqua, ha discusso con la forza spirituale che è la sorgente di questo fiume. Quando Hashem ha discusso con il mare perché si apra, non è che ha discusso con le gocce dell'acqua, ha discusso con il Sar, il ministro dell'acqua. Quindi il Baal Shem Tov, quando ha decretato al fiume di seccarsi, ha decretato alla sua forza spirituale ha eliminato la sua forza spirituale. Cosa è successo? Che questa forza spirituale è andata davanti a Hashem e ha detto ma chi è lui per decidere qualcosa che tu hai deciso diversamente? Tu mi hai creato e io devo continuare ad esistere. E questo fiume che io ho dato la vita fino adesso, che è il motivo della mia esistenza, adesso non esiste più, quindi io non dovrò più esistere. Allora Hashem ha detto, guarda, io ho fatto una regola nel mondo che quando un tzaddik dice qualcosa io devo obbedire. Però facciamo così. Ti prometto che se uno dei discendenti del Baal Shem Tov attraverserà il letto del fiume, io ti farò rivivere, ti ridarò l'acqua e tornerai ad essere un fiume. E infatti il Baal Shem Tov ha saputo di questa cosa perché il Baal Shem Tov, tra le altre cose, era anche un profeta. Ha comandato a tutti i suoi discendenti di non passare mai per quel letto del fiume. Fai il giro del mondo, ma lì non devi passare. È successo che anni dopo che è mancato il Baal Shem Tov, un suo nipote ha attraversato il letto di questo fiume e questo fiume ha iniziato a scorrere con una forza tale che ha fatto annegare il nipote del Baal Shem Tov. Ora, il nipote del Baal Shem Tov, mentre stava annegando, ha visto, queste sono storie del Baal Shem Tov, ha visto un cerchio di luce che lo trascinava fuori dal fiume e così si è salvato. E lui non ha capito che cosa fosse questo cerchio di luce, però in modo miracolosamente si è ritrovato in riva al fiume e si è salvato. Di notte lui sogna suo nonno, che viene da lui e dice, guarda, io ero in paradiso, in Gan Eden. Stavo studiando Torah con Moshe Rabbeinu, con Rabbi Akiva, con tutti i grandissimi tzaddikim, dove il Baal Shem Tov poteva arrivare. E sono venuti a dirmi che uno dei miei nipoti sta annegando nel fiume che io ho seccato. Sono dovuto scendere nel mondo fisico per salvarti, ma sappi che non lo farò mai più. Non scenderò mai più in questo mondo fisico, perché in pochi anni che ho lasciato questo mondo ho trovato un mondo talmente impuro e talmente materiale, come si può dire, talmente rozzo, che non hai idea di quante immersioni ho dovuto fare nel fiume di fuoco, perché per entrare in Gan Eden bisogna fare l'immersione in un fiume che si chiama Nahar Dinur, un fiume di fuoco, per dimenticare e per liberarmi dall'impurità del mondo fisico. Non hai idea di quante immersioni ho dovuto fare in questo fiume, non lo farò mai più. Ora, questa storia ci rivela due cose. La prima cosa che ci rivela questa storia, cosa molto bella, è che quando i nostri genitori o i nostri nonni sono mancati tanti anni fa, sono molto molto legati a noi. E questa storia ci prova che il Baal Shem Tov ha lasciato il Gan Eden per venire a salvare suo nipote, perché aveva a cuore suo nipote e le sue discendenze. Quindi questa è la parte bella della storia. Ma la parte un po' più seria della storia è che un'anima che si trova in Gan Eden non ha nessuna voglia di scendere qua. E quindi la domanda del Benoni è ancora più forte. Tu dimmi, scendo in questo mondo per combattere una guerra, dimmi che la vinco. Dimmi che porto a casa un risultato. Dimmi che riuscirò a eliminare il nemico. Dimmi che riuscirò a essere padrone assoluto del corpo, trasformare questo corpo da una pelle di un serpente a un palazzo reale, dove la tua presenza sarà riflessa a tutti quanti. No, devo venire in questo mondo e rimanere quello che sono con un Yetzer Hara, e questa è la cosa difficile. E a questa domanda risponderemo Be'ezrat Hashem in buona salute tutti quanti la settimana prossima. L'autore del Tanya ci rivelerà qual è la missione di ognuno di noi in questo mondo.